Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Un uomo partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. A ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il talento sottoterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Nella apparente chiarezza di questa parola che abbiamo ascoltato, la parabola dei talenti che tutti conosciamo, vi è tuttavia celato in qualche modo un tesoro da svelare, che è pieno di simbologia e anche ricco di doni di grazia che Dio attraverso la sua parola ha fatto giungere fino a noi. Innanzitutto io comincerei con una interpretazione, un tentativo di interpretazione. Beh, se noi dovessimo fare un esame quantitativo diremmo chi ha ricevuto di più quello che ha ricevuto 5 talenti, chiaro no? 5 talenti sono di più di 2, sono di più di 1. Però è Matteo che scrive, e scrive tutto sommato a una comunità di cristiani che viene dall'ebraismo. Proviamo un po' a vedere questa stessa logica dentro un altro modo di pensare, rovesciando questa prospettiva. Allora potremmo dire, questo padrone che è andato lontano per un viaggio ha lasciato a uno dei suoi servi 5 libri della Torah, cioè 5, il Pentateuco, 5 luoghi dentro i quali trovare la sua sapienza e poter muovere tutta la propria identità, tutta la propria vita. Perché questi 5 libri, perché questa legge bellissima, meravigliosa e sublime potesse diventare carne, potesse diventare storia, potesse diventare sapienza e dunque un luogo pronto, un banchetto imbandito per tutte le nazioni. Questa era la vocazione di Israele, essere un popolo luce per tutte le altre nazioni. Allora ha affidato 5 talenti. È molto, ma sono i 5 libri della Torah, mettiamo così. A un altro ha affidato 2 talenti, sono le 2 tavole della legge, cioè la sintesi della Torah, diremmo tutta la sapienza della legge concentrata dentro la contemplazione di una presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Vi ricordate queste dieci parole contenute nelle 2 tavole della legge? Sono la modalità che Dio ha scelto per viaggiare insieme al suo popolo lungo il cammino dell'esodo, perché questo popolo conoscesse se stesso e Dio nella pratica, nella contemplazione, nella venerazione di queste parole sapienti che appunto il Signore gli aveva dato. E poi ancora un solo talento, è ancora poco questo solo talento, forse è meno dei 5 e dei 2, potrebbe essere invece di più di tutti insieme. Perché? Perché il solo talento è la consapevolezza della fede nel Dio unico, come a dire, come è vero che io sono uno, io desidero essere uno con te. È quello che Gesù ci spiegherà magistralmente nella sua preghiera sacerdotale la sera dell'ultima cena, quando, come sappiamo dal Vangelo di Giovanni, prega il Padre dicendo che come io e te siamo una cosa sola, anch'essi siano una cosa sola in noi. Dunque il Dio unico, la consapevolezza, il talento, il dono, se volete, dell'unicità di Dio, dà all'uomo una consapevolezza ulteriore rispetto alle molte leggi, alle molte vie, alle molte sapienze, alle molte modalità per cercare Dio. È come dire: anche se ti mancasse la Torah, anche se ti mancasse i precetti, anche se ti mancassero gli strumenti quasi naturali per la tua salvezza, io lego la mia identità alla tua, tu ti percepisci come uno unico, ebbene anche io sono uno unico. Troverai me trovando te stesso, troverai te stesso quando scoprirai il mio volto. Chi ha ricevuto di più? Lo capite? Tuttavia, colui che ha ricevuto 5 talenti, poiché è un panorama molto vasto, molto impegnativo, entra in questa logica e si studia di farla moltiplicare. Come farà? Lo farà in questo modo: lo farò interpretando tutto quello che la Torah contiene, ma soprattutto spiegandola agli uomini di quelle generazioni che volessero entrare a nutrirsi di questo banchetto di grasse vivande, come dice il profeta Isaia. Chi volesse, allora, questa offerta dei precetti della Torah a tutti gli uomini fa degli altri uomini degli uomini santi, che mettono in pratica le parole che conoscono, mettendole in pratica conoscono il Dio vivo e vero, seguono le sue vie e incontrano la salvezza. E ancora, a chi sono stati dati 2 talenti, mette davanti a sé la via del bene e la via del male, sceglie il bene muovendosi dentro quelle meravigliose 10 parole, 10 comandamenti, dentro i quali si sviluppa tutta la nostra ricerca della fede e tutta la nostra capacità di inabitare l'identità stessa di Dio. Dunque anche costui cosa farà? Contemplerà la sintesi del pensiero di Dio nelle tavole della legge, cioè nel pensare del Dio Altissimo, e ne parlerà agli uomini e li aiuterà a muoversi non più solo con le proprie forze, ma appoggiati a questa fedeltà che Dio ha promesso nella sua alleanza, alleanza di cui le 2 tavole sono proprio l'esempio, no? Il simbolo più eclatante, più grande, più visibilmente più forte. Ma chi avesse un talento solo, costui respirerebbe del respiro stesso di Dio, lo cercherebbe nella propria interiorità e farebbe della propria interiorità non un ambito angusto dove celebrare le proprie emozioni come facciamo noi quando nell'intimo delle nostre preghiere escludiamo tutto il rumore del mondo, come se il rumore del mondo non avesse spazio dentro la nostra preghiera. Ma chi facesse della propria interiorità una ricerca autentica del Dio uno, allora troverebbe molti uccelli del cielo a fare il nido tra le fronde del proprio albero, diventato ormai grande, capace di dare ombra e nutrimento a tutte le richieste, a tutti i desideri dell'uomo, di tutti gli uomini che cercano appunto nelle vie dell'interiorità una modalità per trovare Dio. Ma che fa quest'uomo, dice la parabola, che ha ricevuto un solo talento? Lo sotterra, lo vive per sé, lo vive per sé. Ha paura che qualcuno glielo strappi, simbolo di tanti dei nostri in mezzo a noi, che vivono questa fede chiusa dentro la propria richiesta, la propria ricerca, le proprie necessità, i propri bisogni, chiamiamoli pure spirituali, ma direi molto materiali, perché chi cerca Dio per se stesso non cerca il progetto di Dio per la storia, cerca un Dio funzionale ai bisogni, cerca un Dio strumentale alle necessità. Non può essere il Dio libero e assoluto, non può essere il Dio di tutti gli uomini, è un Dio di recinti, è un Dio che va bene a me e solo per me, è un Dio che se io lo servo come sta scritto e come dico io, allora può salvarmi, ma se non lo servo così, allora che faccio? Lo sotterro, lo faccio morire dentro una apparente spiritualità personale, lo faccio morire dentro una devozione che non ha la capacità di raggiungere i bisogni di un'altra persona, lo faccio morire dentro immagini che sono buone a me e alla mia, come diceva una persona, intanto incontro qualcuno che mi dice: io entro in una chiesa quando sto da solo e trovo la pace. Sappi che noi non siamo cristiani perché entriamo in chiese dove stiamo da soli. Crediamo in un Dio trinitario che mette in relazione gli uomini, non puoi escludere nessuno. Una chiesa dove stai da solo è una tomba dove muore la tua spiritualità, dove muore il tuo spirito, dove non risuona la voce di Dio, dove non risuona neanche il grido di aiuto dei tuoi fratelli, che tu stesso hai escluso. Capisci dov'è il talento messo sottoterra? Una realtà nella quale tu trovi la pace, la tua pace personale, è una miniera che porta il tuo nome, dentro la quale scavi il carbone per accendere il fuoco di casa tua. Questa pace non è Cristo, non è Cristo, cioè capacità di relazione e di perdono. Cristo come capacità di incontro, appunto, dicevamo, delle esigenze dell'altro. È una realtà che serve emotivamente a te per stare bene. Questa non è la fede cristiana. Sia ben chiaro. Torna il padrone dal viaggio. Sai cosa vuol dire che torna il padrone dal viaggio? Vuol dire quello che accade nella parabola della Chiesa. Un giorno il buon samaritano si china su un'umanità che è stata deturpata e di fronte alla quale neanche il Levita, neanche la legge antica ha potuto in qualche modo sopperire. Questo buon samaritano è il Cristo, si inchina su un uomo ferito. Allora che fa questo? Versa dei denari all'oste perché costui possa essere guarito fino in fondo, rialzato e messo nelle condizioni di camminare con i suoi piedi. E poi ritorna promettendo di dare il resto, come fa questo padrone rispetto ai suoi servi. Ritorna. Un Messia che torna a vedere se noi abbiamo messo in banca quello che c'era stato dato. Che cosa dovevamo mettere in banca e cosa c'era stato dato? La fede in un Dio che perdona, la fede in un Dio che fa vivere, la fede in un Cristo che salva, che vince ogni ostacolo, che guarisce la relazione malata di questa generazione. Dunque un seme di speranza infilato nel seno di questa realtà, di questo mondo. Noi che ne abbiamo fatto un recinto personale, un confetto dolce da ciucciarsi nel buio delle nostre mancanze, delle nostre solitudini personali. E l'uomo fuori di qua si è trovato quasi a maledire la fede che noi abbiamo impedito che diventasse una casa, un luogo di accoglienza per tutti. I nostri steccati, che non convincono più gli altri, certamente ormai non possono convincere più neanche noi stessi. Allora, quello che il Messia, tornando, viene a pareggiare, il conto che viene a pareggiare, è questa abbondanza di grazia. Avete fatto di questa legge una logica per tutti, ebbene io vi do il doppio di quello che avete prodotto. Avete fatto di questo pensiero qualcosa di percorribile, quasi un binario percorribile per l'umanità, io vi premierò per questo. Avete fatto della vostra fede una devozione personale, io non posso che maledirvi, non posso che scacciarvi, perché non avete compreso che io ero Dio in mezzo al mio popolo, un Emanuele, un Dio con noi, non un Dio con me e basta, non un Dio dentro di me e basta, un Dio con noi, un Dio che rompe tutti gli argini, un Dio che ha la capacità di ricomporre tutto quello che il demonio ha frammentato, disperso, allontanato, diviso, separato per sé. Allora capisci che cosa vuol dire entrare nella sapienza di questa parabola che Gesù ci ha raccontato? E con questa ottica vorrei prendere solo un attimo la prima lettura tratta dal libro dei Proverbi, che parla simbolicamente della donna perfetta. Dice: chi potrà trovarla ben superiore alle perle del suo valore? Questa donna perfetta è quella Chiesa che ha la capacità in ogni tempo di servire il Signore consapevole dei doni ricevuti. Guardate che dice questo brano della lettera del libro dei profeti. Dice che questa donna dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita, cioè per tutta la sua vocazione in mezzo alla storia. La Chiesa dà soddisfazione al suo consorte, a Dio. In che modo? Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Bellissima questa immagine. La lana del mantello della preghiera era per gli ebrei, e il lino del vestito sacerdotale. Una Chiesa che ha la capacità dentro la storia di fornire agli uomini la logica per parlare con Dio attraverso la preghiera e il sacrificio eucaristico. Una Chiesa che ha la capacità di pontificare, cioè di riallacciare le realtà che degli uomini, quella degli uomini che è stata schiacciata dal peccato originale, e quella di Dio, che è la volontà eterna di salvare tutti, di salvare ogni uomo di buona volontà. Capisci? Non ogni uomo bravo e bello e simpatico è quello che dice. Dunque, non solo un discorso programmatico per la storia, ma una vocazione personale. Beato l'uomo, beata quella donna che si riconoscesse in questo linguaggio e dicesse: pesa su di me un dolce giogo, pesa su di me una vocazione soave che non mi schiaccia, che dà alla mia identità il suo splendore e dà la possibilità agli uomini e alle donne di questa generazione di trovare le vie per tornare a Dio, di celebrare la bontà, la misericordia, la liberazione in mezzo alle sopraffazioni di questo mondo, che dà il coraggio di dire a questa generazione che Dio è vivo, è vero, che il Cristo è risorto e che dunque è sconfitto il male in ogni sua forma, che c'è la possibilità di rialzare l'umanità anche dalle molte cadute che ha commesso. Cosa sarebbe un uomo, cosa sarebbe un cristiano che si mettesse a scimmiottare il diavolo dicendo agli uomini di questa generazione che non c'è più religione, che ormai le cose vanno male, che ormai andremo a finire male, che tutto si risolverà in una catastrofe mondiale senza paragoni? Che senso ha? Che senso avrebbe un uomo che non avesse lo spirito delle nozze di Cana e non vedesse in questo progetto un vino migliore versato alla fine? Che senso avrebbe un menagramo che dicesse agli uomini: poiché esiste il peccato, non sarà più possibile amare Dio? Costui veramente metterebbe sotto terra questo talento. Sapete cosa vuol dire mettere sotto terra il talento? Vuol dire seppellire il corpo del Cristo e non sperarne la resurrezione. Vuol dire prendere la sua parola, farla morire dentro le nostre paure e non permettere che invece rinasca dentro la speranza, o se vuoi come speranza e come esercizio di carità nella vita degli altri uomini. Questo ci è stato dato. E guarda, dopo questa parola tu non puoi più dire: ma io non c'entro, io non so, non capisco. C'è una porta spalancata, decidi solo come ci vuoi entrare: se conoscendo tutta la Torah, se praticando le sue vie attraverso i precetti, se adorando il Dio unico e vero in mezzo agli uomini che porta avanti il suo progetto. Qualunque di queste vie tu scegliessi, sarebbe la tua salvezza e la salvezza di questo tempo. Sia lodato Gesù Cristo.